Hey, this is John from Hayseed Dixie. Pour some grappa in your wine because you're listening to Country Nation.
Mountaineers, volunteers, we're the tide that rolls, we're Seminoles. We're the hurdle on horse steel, we'll drive Ford and Chevrolet, 224 and 88. We crank up our music Friday nights. 2,000 country stations, yeah, we're one big country nation, that's right.
Buonasera, buonasera cari amici ascoltatori di Country Nation, buon venerdì 29 maggio, l'ultimo venerdì del mese di maggio, ci avviciniamo verso la fine della prima serie di Country Nation. Buonasera Ale.
Buonasera ai nostri ascoltatori e ben ritornati a Country Nation e benvenuti all'ultima puntata della serie Country Nation Rocks, questa piccola rassegna.
Beh,
che
Country
noi...
Country Nation Rocks all the time, però
sì,
Country Music Rocks è...
Ma abbiamo noi una piccola rassegna da chiudere stasera, no? I nostri Country Music Rocks sono degli appuntamenti speciali nei quali ci dedichiamo interamente agli intrecci tra la musica country e la musica rock. E stasera lo facciamo per l'ultima volta in questa prima stagione di Country Nation, poi ci contiamo di tornarlo a fare nella seconda stagione. Abbiamo una serie di brani speciali stasera.
No, stasera guarda, è impressionante la classifica, sono già...
L'emozione.
È l'emozione per la scaletta che abbiamo in programma questa sera, perché è veramente, veramente bella. Dicevo ad Alessandro, non so come abbiamo fatto a non pensare a questi brani fino ad ora.
E abbiamo recuperato in extremis.
Davvero.
Tra l'altro stasera, Betty, per te si comincia nel migliore dei modi, perché tu, oltre che una grande amante della country music, sei una grande amante dei Queen,
per la
seconda volta questo privilegio.
Guilty as charged, si dice in inglese, sì. Sono proprio colpevole di essere una grandissima fan dei Queen, e questa sera si connubiano proprio le due cose che amo di più in assoluto.
Che sembra strano, perché i Queen con la country music non è che si incrocino spesso queste strade.
No, in realtà abbiamo fatto sentire già un pezzo dei Queen, 39, che è un brano folk che assomiglia
però
molto.
Però credo che i Queen hanno scritto centinaia di brani, quello era l'unico, però.
L'unico, sì. Però esiste una versione non cantata dai Queen, ovviamente, ma da un trio di giovani artisti della country music, che è una versione, diciamo, un po' bluegrass di una canzone famosissima dei Queen. Allora, vi facciamo subito sentire il pezzo, che direi che è ora di partire, poi rientriamo in trasmissione con Country Music Rocks, e questa è Fat Bottom Girls di The Ben Perry.
Are you gonna take me home tonight? Oh, down beside that red firelight. Oh, you gonna let it all hang out. Fat bottom girls, you make the rocking world go round.
Here we go.
Well, I was just a skinny lad, never knew no
Fat Bottom Girls, the band Perry, una versione molto bluegrass di questo brano.
Chitarra, mandolino elettrico, basso, voci, basta.
Esatto, sì. No, in realtà loro la fanno sempre nei loro live. Io quando li ho sentiti al C2C di Londra avevano fatto una versione di Fat Bottom Girls, però quando la fanno nei live, nei loro concerti, full band, la fanno molto simile alla versione originale di Queen, molto rock. Invece quando si trovano a fare in questa versione acustica, questo era un live che avevano fatto per gli studi di Billboard negli Stati Uniti, quando fanno queste versioni acustiche invece che si trovano loro tre con i loro strumenti, diventa una versione bluegrass.
Sì. Andiamo avanti stasera con le specialità, perché abbiamo da far sentire doverosamente questa sera una canzone dei Creedence Clearwater Revival, perché John Fogerty ha compiuto 70 anni ieri e li porta molto bene, devo dire, molto in gamba il gran John. E allora era imperdibile stasera una sua presenza in questo Country Music Rocks. E, tra l'altro, abbiamo trovato anche qui qualcosa di molto particolare, perché già i Creedence Clearwater Revival sono un pezzo di storia che si colloca già in una zona di confine tra rock e country in generale. E poi devo ringraziare i miei amici Emma e Pino che mi hanno fatto conoscere questo album che non conoscevo, del 2013, di John Fogerty, che si intitola Wrote a Song for Everyone. Nel quale lui ha ricantato i grandi classici dei Creedence Clearwater Revival, che poi sono i suoi grandi classici, perché lui in realtà ha fatto pochissimi anni come Creedence Clearwater Revival e poi tutta una vita da solista, ma cantando sempre quel repertorio messo insieme in quei pochi favolosi anni, no? E quindi le canzoni dei Creedence lui le ha ricantate per lo più in duetto con altri artisti che sono non a caso principalmente artisti country. Questo album contiene una versione di Fortunate Son cantata con i Foo Fighters, ecco, quindi ci sono anche presenze invece del mondo rock molto molto poderose, ma poi
importanti anche.
Sì, e poi ci sono Hot Rod Heart fatta con Brad Paisley, no? Ci sono delle auto cover molto interessanti. Noi stasera abbiamo deciso di far sentire quella che attenendoci alla nostra linea guida, che bisogna se possibile sempre mettere in scaletta un brano con dentro la Zac Brown Band, abbiamo scelto di far sentire il brano che lui ha rifatto con la Zac Brown Band, che
però
è una...
tra l'altro forse è uno dei brani più country dei Creedence.
Noi in passato abbiamo fatto sentire, mi pare, Looking Out My Back Door, che è l'altro pezzo molto country dei Creedence,
quindi ecco. A maggior ragione, sì, abbiamo deciso per questo, non solo perché c'era Zac Brown,
volendo prendere la di Creedence, pezzi onesti, più country, sì. L'altro è questo, che è una canzone del 1969, è una canzone molto conosciuta, ma è meno sentita probabilmente in questa versione, che, come è naturale che accada quando c'è lo zampino della Zac Brown Band, è una versione più sofisticata, soprattutto dal punto di vista vocale, ci sono dei cori pazzeschi.
C'è
il violino di Jimmy Martini che si sente. E allora vi regaliamo questo momento di goduria con questa versione incredibile di John Fogerty in combutta con la Zac Brown Band in questa meravigliosa Bad Moon Rising.
Trouble on the way. I see earthquake.
There's a bad moon on the rise, sta sorgendo una brutta luna, cantava John Fogerty, in questo caso in via del tutto eccezionale con la Zac Brown Band. Tra l'altro una curiosità che ho scoperto recentemente è che in realtà molte persone negli Stati Uniti, quando lui cantava There's a bad moon on the rise, capivano invece There's a bathroom on the right, cioè il cesso a fondo a destra praticamente, e quindi a lui questa cosa ha fatto talmente tanto ridere che ha preso l'abitudine, per prendendosi in giro da solo, di cantare veramente questa frase sbagliata nei suoi concerti.
Bisogna essere bravi a capire There's a bathroom on the right.
Però evidentemente all'orecchio di un americano.
Adesso io capisco alcuni pezzi che effettivamente è difficile.
Vabbè, siamo partiti con dei vecchi classici, adesso abbiamo il nostro momento attualità, il nostro momento nuova uscita, e abbiamo anche qui una gran chicca, vero Betty? Che tra l'altro è molto nelle tue corde, lo so.
Sì, noi abbiamo parlato spesso di artisti country che si danno al rock, o artisti country che fanno cover di pezzi rock. È molto raro invece vedere il contrario, cioè artisti rock che si
migrano verso il
migrano nel mondo country,
anche perché non è facile, è un altro modo di cantare.
Non è facile, ma non solo un altro modo di cantare, la comunità della country music
non è così aperta,
è una comunità completamente diversa da quella del rock, quindi non è una cosa facile. Beh, ultimamente c'è un esempio anche
eclatante,
di gran livello,
tra l'altro di passaggio quasi dal hard rock al country,
sì,
no?
Stiamo
quindi
parlando di uno dei del frontman di una delle band più famose a partire dagli anni, diciamo, degli
e
anni
che qui
80.
Sia Betty che io amiamo molto gli Aerosmith.
Ora io li ho visti
siamo
live,
dei fan degli Aerosmith.
Sono stata a Milano il luglio scorso, mi sembra, erano
ero stato a Milano 15 anni fa, quando erano ancora giovani.
Parlo dell'ultima volta che li ho visti, perché si deve andare indietro nel tempo, però sono stati anche recentemente in Italia ed ero andata a sentire il loro tour, e gli Aerosmith sono una pietra miliare del rock.
Una natura, sì. Però ecco, nessuno sarebbe immaginato che a un certo punto Steve Tyler, che è il loro cantante solista da sempre, è fondatore, leader, e virasse verso la country
music, assieme a Joe Perry,
virasse verso il country,
virasse nel country, sì.
E invece è accaduto anche questo, quindi si parlava ormai da mesi di questa uscita di Steve Tyler in versione country, e finalmente abbiamo potuto avere un assaggio, perché questo è il primo singolo di quello che sarà un intero album solista di Steve Tyler in chiave country, pare, no?
Sì.
Inciso a Nashville e tutto quanto.
Eh sì, ed è uscito il primo singolo recentemente, che tra l'altro io avevo molta paura, perché amo così tanto Steven Tyler che avevo veramente paura di sentire una cavolata, invece è veramente un bel pezzo.
È un pezzo che devo dire, io al primo ascolto non mi sono innamorato, poi riascoltandolo mi è entrato in testa tanto.
Poi è anche vero che non è un brano suo, non l'ha scritto lui, ma è stato scritto in coppia da due persone, una è Eric Paisley, che è uno degli artisti che si sta, diciamo, degli emergenti della country music,
direi quasi forse più come autore che come interprete, proprio un songwriter.
Sì, no, è famosissimo lui come songwriter, è da anni un songwriter eccezionale, molto conosciuto a Nashville, recentemente si sta un po' portando anche come artista, si sta conoscendo anche dal pubblico per il suo lavoro solista. E l'altra artista, l'altra songwriter che ha aiutato a scrivere questo pezzo invece è Lindsay Lee, è un ex corista di Miley Cyrus, che poi è diventata un'autrice molto apprezzata anche lei a Nashville, e hanno realizzato questo pezzo per Steven Tyler. Un pezzo che ha avuto anche reazioni molto positive dalla critica.
Tra l'altro è anche un discreto two-step, quindi volendo si può ballarlo.
Sì, ma anche proprio da dei critici, ho letto una recensione di Rolling Stone Country che ne ha veramente decantato lodi incredibili, perché è un pezzo che è piaciuto tanto.
Beh, allora, qualcuno dei nostri ascoltatori l'avrà già sentito, ma altri no, a questo punto saranno curiosissimi.
Sì,
quindi
lo facciamo sentire, perché è assolutamente un brano che merita. Allora, questo è Steven Tyler con Love Is Your Name.
To me, I've been waiting
Love is your name, Steven Tyler. Io ragazzi ormai ci ho fatto l'abitudine, non riesco più a pensare a Steven Tyler.
Però
come...
una certa impressione però vedere ballare il two-step sulla voce di Steven Tyler, io non riesco a mettermi all'idea.
No, più che altro io adesso non riuscirò più a fare a meno della versione country di Steven Tyler. Quindi ben venga il suo album solista, non vedo l'ora di sentirlo. Beh, ora passiamo ad una chicca, una delle tante chicche che questa sera vi proponiamo.
Sì, questa invece è abbastanza presa dal passato, perché abbiamo pensato di ripescare un passaggio che probabilmente pochi ricordano.
Ma diciamo che è la giusta apertura per quello che sarà poi il nostro segmento storico.
Sì, perché stasera il segmento storico è dedicato a un gigante della musica rock e della musica folk, che però ha anche una presenza nell'ambito del country che non sempre viene ricordato, quindi stasera siamo qui per questo. Ma a parte anche in questa strana storiella che invece ispira questo passaggio della nostra trasmissione al quale siamo arrivati adesso, che è la storiella dei Traveling Wilburys. I Traveling Wilburys sono stati quello che tecnicamente si definisce un supergruppo, no? Cioè uno di quei gruppi
un po' come gli Highwaymen.
Come gli Highwaymen nel country, ecco, anche nel rock, un po' in tutti i generi della musica leggera, ci sono stati prima o poi questi gruppi fatti anche un po' così per rompere la monotonia, no? Da dei grandissimi, da delle superstar che provavano a mettersi insieme per un'occasione. Addirittura era accaduto che nel 1988, durante le sessioni di registrazione di un brano di George Harrison, stavano registrando una canzone che doveva servire come lato B di un singolo, quindi non doveva succedere niente di che, insieme a Bob Dylan. E da questa situazione si erano divertiti così tanto, ho detto, ma proviamo a fare...
No, aspetta,
George Harrison con Bob Dylan, è già lì, okay. Tanta roba, no?
Ecco.
Insomma, da questo scherzo è nata estemporaneamente questa idea, anche un po' una goliardata, insomma, di mettere insieme questo gruppo che era composto, io adesso li dico, nell'ordine in cui li sentirete cantare nel pezzo, nell'ordine voi sentirete la voce di George Harrison, Tom Petty, che canta la maggior parte delle strofe, Jeff Lynne, che era uno dei fondatori della Electric Light Orchestra, che è un gruppo di rock progressivo che forse non tutti conoscono, ma per i cultori è un gruppo culto, e Roy Orbison, che era la voce di Opry the Woman, insomma, per chi magari non l'ha ben presente, basta dire questo e subito dicono ah sì, e poi appunto lo stesso Bob Dylan, che nel pezzo è quello che sentite per ultimo. E quindi questi cinque superstar si erano messi insieme e hanno fatto questo gruppo, tra l'altro sotto falso nome, perché erano talmente gigioni quando l'hanno fatto che, come i Blues Brothers, hanno fatto finta di essere tutti fratelli con lo stesso cognome. Quindi George Harrison si faceva chiamare Nelson Wilbury, Jeff Lynne Otis Wilbury, Roy Orbison si era preso il nomignolo di Lefty Wilbury, Tom Petty Charlie T. Wilbury Jr., perché era il più giovane, e Bob Dylan Lucky Wilbury. E quindi, senza dichiarare, cioè bisognava capirlo dalla foto sulla copertina che erano loro in realtà, e loro se ne sono usciti così dal nulla, facendo questo disco di musica country rock, che tra l'altro alla fine degli anni 80 non era per niente di moda, quindi una cosa del tutto eccentrica, perché da lì a un anno o due la musica country sarebbe tornata alla ribalta.
Ma è un po' questo che fanno le superstar,
sì, possono permettersi il lusso di fare queste cose qui. Tra l'altro loro hanno pubblicato questo album che si intitola Traveling Wilburys Volume 1, volume 1, che è uscito nel 1988, e poche settimane dopo l'uscita del disco purtroppo Roy Orbison è morto di infarto. Infatti nel video di questa canzone che adesso vi facciamo sentire lui non compare. E poi loro hanno, nel 90, due anni dopo, hanno fatto anche un altro disco che, sempre per non essere seri, hanno chiamato volume 3, senza che ci fosse mai stato il 2 in mezzo, e dopo questa cosa è finita lì, insomma, si sono stufati dello scherzo. Però da questo scherzo sono uscite anche delle canzoni niente male, e sono alcune delle quali sono tendenzialmente dei brani di musica country, che è insolito, perché se ci avete fatto caso, di questi cinque grandi nomi che abbiamo fatto, nessuno è un cantante country, perché tra Bob Dylan, George Harrison, Tom Petty, Jeff Lynne e Roy Orbison qualcuno può essere considerato vicino al country, qualcuno meno, ma nessuno è un cantante country. E stranamente però si sono divertiti a cimentarsi con il country. Allora stasera ve li facciamo assaggiare, perché probabilmente molti di voi non l'hanno mai sentito questo brano, chi l'ha sentito magari non sapeva tutta la storia.
Ma io vi consiglio di andare a vedere anche il video,
il video molto divertente, girato su un vecchio treno,
sì,
quindi molto western anche nell'ambientazione,
molto divertente.
E questa è forse la loro canzone più bella uscita da questo esperimento dei Traveling Wilburys, e si chiama End of the Line.
Well, it's all right, riding around in the breeze. Well, it's all right. can sit around and wait for the phone to ring, waiting for someone to tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring, maybe a diamond ring.
Well, it's alright, even if they say you're wrong. Well, it's alright, sometimes you gotta be strong. Well, it's alright, as long as you got somewhere to lay. Well, it's alright, every day is judgment day.
Maybe somewhere down the road away, think of me and wonder where I am these days. Maybe somewhere down the road when somebody plays the purple haze.
Well, it's alright, even when push comes to shove. Well, it's alright, if you got someone to love. Well, it's alright, everything will work out fine. Well, it's alright, we're going to the end of the line.
Don't have to be ashamed of the car I drive. I'm just glad to be here, happy to feel that. And it don't matter if you're by my side, I'm satisfied.
Well, it's alright, even if you're old and gray. Well, it's alright, you still got something to say. Well, it's alright, remember to live and let live. Well, it's alright, the best you can do is forgive. Well, it's alright, riding around on the breeze. Well, it's alright, you feel it like you please. Well, it's alright, even if the sun don't shine. Well, it's alright, we're going to the end of the line.
End of the line, i Traveling Wilburys, cioè George Harrison, Tom Petty, Jeff Lynne, Roy Orbison e il signor Bob Dylan, del quale fra un po' torneremo a parlare, ma prima sì, abbiamo preparato un'altra stranezza da farvi ascoltare stasera. Finché ascoltavamo questo pezzo già Betty brontolava, perché c'era, vabbè, in fondo qui è una cover che si poteva evitare per certi
no,
versi.
Sai, no? Cosa? Ne parlerò dopo, prima voglio farvi sentire la canzone e poi parliamo, perché voglio che abbiate proprio veramente presente di cosa stiamo parlando. Intanto parliamo dell'artista che ha interpretato questa cover.
E la quale non avevamo mai parlato in questa stagione di canzoni.
No, colpevolmente, perché è un artista che amo molto. Infatti non riesco a capire perché sia caduta in questo piccolo intoppo nella sua carriera. Vabbè, era all'inizio, quindi la perdono. E stiamo parlando di Faith Hill.
Cioè della moglie di Tim McGraw.
Della moglie di Tim McGraw.
Chiudere il cerchio.
Sì, diciamo che non è solo la moglie di Tim McGraw, perché è una delle più importanti voci femminili della country music, è anche una delle quelle che ha venduto di più in assoluto, perché ha avuto più di 40 milioni di album in carriera, quindi può tranquillamente stare in piedi da sola, non ha bisogno del marito.
Allora, diciamo, perché negli ultimi anni probabilmente è stata più conosciuta, chi si è avvicinato alla country music in questi ultimissimi anni forse l'ha conosciuta più come moglie di Tim McGraw che come artista in sé, perché non ha avuto in questi ultimi anni i suoi maggiori successi.
No, lei è stata una grandissima negli anni 90.
Una grossa carriera negli anni 90.
Sì. Ed è proprio negli anni 90 che inizia la carriera di Faith Hill. È conosciuta però anche in Italia tantissimo,
e questo forse credo anche nome, perché c'è stato un periodo in cui lei si era un po' allontanata dal genere country, quindi era diventata più commerciabile da queste parti.
Sì, quando forse il nome non dice nulla, però quando vi dico è quella della colonna sonora di Pearl Harbor,
ecco, tipo,
ah ok,
e quello è stato il suo periodo un po' così alla Celine Dion, diciamo, no? Che le ha permesso però di farsi conoscere molto anche da questa parte dell'oceano, anche perché in quegli anni là qui la country music non andava molto di moda.
No. Diciamo che lei, appunto, abbiamo detto, 40 milioni di album venduti, 5 Grammy in carriera, quindi stiamo parlando di un artista veramente incredibile. E al suo inizio, durante il primo quando è uscito il suo primo album, l'album di esordio, titolato Take Me As I Am, all'interno c'era una cover. Una cover di uno dei pezzi, forse della... quella, allora, è conosciuto per essere il brano della regina del rock, stiamo parlando di Janis Joplin, ma non è un brano di Janis Joplin.
È un brano originale di Janis Joplin, ma Janis Joplin aveva una forte vena blues e aveva attinto questa canzone dalla...
da una cantante blues. Il brano originale è del 1967 di Irma Franklin. Il cognome vi può dire qualcosa?
Sorella
perché era
di...
la sorella maggiore di Aretha Franklin. Nel 68 invece esce la versione di Big Brother and the Holding Company, che era il gruppo in cui cantava Janis Joplin. Successivamente, appunto, nell'album di esordio di Faith Hill esce la sua versione. Adesso io voglio farvela sentire, poi quando riempiamo ne parliamo un pochino.
Diciamo che è molto diversa dalla versione Janis Joplin che tutti siamo abituati ad ascoltare, quella famosa. So, qui siamo molto lontani, no?
Assolutamente. Allora, questa è Faith Hill con Piece of My Heart. Questa era Piece of My Heart
Two Step
di Cypress Hill.
Da festina.
Devo togliermi questo. Sono stata veramente male, perché questa è una canzone che in realtà, se voi non ascoltate il testo, dite: beh, è una bella melodia, è orecchiabile, è una bella canzone country,
è un bel two step,
carina, sì. Però poi andate a leggere il testo, e il testo parla di una donna che soffre, di una donna che ha un uomo che gli dice: puoi buttarmi giù, puoi ammazzarmi, puoi farmi quello che vuoi, prendimi pure un pezzo di cuore, ma tanto non mi butti giù, io resterò sempre in piedi. È una canzone di una donna che veramente sta soffrendo, ma soffrendo non alle pene d'amore di un malasciato.
Viene da ridere, perché invece qui Faith Hill, che è un personaggio molto diverso da Janis Joplin, che era una maledetta, no? Faith Hill invece è questo personaggio molto patinato.
Dai, adesso
molto...
sinceramente meno male che Janis Joplin era già morta.
Tra l'altro Faith Hill era all'esordio, quindi noi la conosciamo come questa signora anche con questo capello un po' leccato, ma corto, così molto quasi diafana. Invece questa era una versione primi anni 90, molto... andate a vedere il video su YouTube, che
questa
parla
permanente che in testa sembra
con questo abbigliamento e questa fotografia molto Beverly 90-210,
sì, ed è questo che veramente
le giacche color pastello, queste cose finto anni 60 un po' stucchevoli,
diciamo,
però è divertente
che...
sentire come una canzone di un certo tipo passata attraverso le mani sapienti di arrangiatori,
ma
e professionisti,
non è brutto,
può essere trasformata in qualcosa di antitetico a quello che era in origine, no?
Ma sai cosa, l'arrangiamento non è brutto e la canzone è anche carina, ma è proprio l'abbinamento di questo
testo non c'entrava, però l'esperimento è divertente. Era un divertismo
che il femminismo è andato nel cestino.
Avrei detto un'altra cosa,
ma siamo in diretta in fascia protetta, quindi non posso dirla.
Beh, adesso ricomponiti, perché siamo al momento più serio della serata, che è il nostro segmento storico, e stasera andiamo a toccare un mostro sacro, quindi
stasera andiamo a toccare un mostro sacro.
Stai attenta a quello che dirai.
Io chiedo già perdono, perché so che anche qui a Radio Popolare ci sono dei grandi estimatori di
del signor Robert Zimmerman.
Di Robert Allen Zimmerman. Quindi chiedo già scusa in anticipo se faccio qualche se dico qualche cosa non vera.
Prendiamo il toro per le corna,
sì, stiamo parlando di Bob Dylan, del mostro sacro del rock, del folk. Lui ha segnato forse più di tutti gli ultimi 50 anni, mettiamola così. È uno degli artisti più influenti della storia della musica. Alcune delle sue canzoni, come Blowing in the Wind o The Times They Are Changing, sono diventate anche gli inni dei movimenti di diritti civili, hanno segnato tutti i decenni degli anni passati. Ha spazzato attraverso tutti i generi della musica americana, dal folk al rock, passando per il blues, il gospel e anche la country music. Ma voi direte: cosa c'entra Bob Dylan con la country music? Bob Dylan c'entra perché inizia nel 1966. Bob Dylan si trasferisce a Nashville su consiglio del suo produttore per terminare la registrazione del disco Blonde on Blonde, che stava registrando a New York. Parliamo di un disco che è forse uno dei più belli di Bob Dylan e dei più importanti anche, e lì stiamo parlando di straight rock, lì proprio è rock.
Sì, perché lui aveva avuto il passaggio forte nel 65, no?
Sì.
Perché c'era stato proprio un episodio preciso, adesso i cultori di Dylan sono molto amanti di questa cosa, perché lui fino al 65 aveva fatto 4 dischi di musica folk, proprio lui era considerato un artista folk puro e semplice, faceva queste canzoni voce, chitarra, armonica, fine. E poi era uscito il suo quinto album nel 65, che è Bringing It All Back Home, e lui era tornato a un famosissimo festival di musica folk, il festival di Newport, dove 2 anni prima aveva cantato con Joan Baez Blowing in the Wind, era diventato l'eroe della musica folk americana.
Sì.
Solo che lui era un gran bastia contrario, no? Per cui lui aveva registrato questo disco che invece aveva, allora si andava di vinile con i due lati, no? C'era il lato A che era tutto invece per la prima volta elettrico e rock, e il lato B invece era la musica folk alla quale i suoi fan erano abituati. Però giustamente dicevano: viene qui al Festival Folk di Newport, ci farà sentire anche del disco nuovo i pezzi folk. Invece lui apposta per rompere le scatole è andato lì, attaccato con Like a Rolling Stone, che è diventato uno dei suoi grandi cavalli di battaglia, ma all'epoca li aveva scioccati perché era una canzone rockissima,
segnata da Rolling Stone come la canzone più bella della storia della musica.
The
greatest rock of all time.
Comunque lì lo hanno noi diremmo fischiato, in realtà negli Stati Uniti quando si fischia in segno di approvazione gli facevano boo proprio. Lui aveva cantato questa canzone e Maggie's Farm in versione elettrica e gli avevano talmente urlato contro che lui si era arrabbiato e era andato via dal palco. Hanno dovuto implorarlo di tornare sul palco e allora lui è tornato e ha suonato Mr. Tambourine Man e It's All Over Now by the Blue, che è una delle mie canzoni preferite dopo di lei, in versione acustica per rabbonire la folla inferocita proprio. E da quel momento in poi lui ha smesso di essere un normale folk singer ed è diventato anche un'icona del rock, però è stato doloroso come passaggio, diciamo, no? Però il country ancora mancava, okay, ancora mancava nel maggio,
sì,
collettivo.
Nel 66 sta registrando Blonde on Blonde e il suo produttore dice: guarda, manca qualcosa in questo disco, manca un po' di suono, un suono particolare. Lui dice: ma perché non ti trasferisci a Nashville? Nashville è la città della country music, ma ha all'interno dei musicisti di valore incredibile.
Anche adesso,
ma all'epoca veramente erano musicisti esperti, non era solo il discorso della musica country, ma erano proprio musicisti
tecnicamente di grande qualità. Beh, ma anche adesso direi.
E quindi lui, siccome è fatto così, Bob Dylan ha detto sì, andiamo a Nashville, e si è trasferito. E lì ha terminato la registrazione di questo disco. Dopo lì, nel 66... prende una piccola pausa dovuta ad un tour e anche ad un incidente motociclistico che lo tiene fuori, diciamo, lontano dalle luci del palco per un periodo, e torna a Nashville nel 67, dove registra John Wesley Harding. Forse è lì l'inizio del suo periodo della country music, perché non è un vero e proprio disco country, è un disco folk, ma all'interno spunta per la prima volta lo strumento tipico della country music, cioè la pedal. Si iniziano a sentire le prime
coloriture
di country music. E poi nel 69 esce quello che è considerato, che lui l'ha anche voluto considerare, il disco country di Bob Dylan, cioè Nashville Skyline.
Già il titolo, insomma, la visione dell'orizzonte di Nashville.
È un disco in cui si può sentire anche una nuova voce in Bob Dylan, perché non è più la solita voce riconoscibile sua, ma diventa più crooner.
Beh, certo, anche perché nel country non puoi cantare gracchiando come lui aveva abituato, perché
no,
è proprio incompatibile con il country, quindi si è dovuto sforzare di fare una voce un pelino un po' più pulita. Poi permettetemi, adesso si arrabbierà qualche fan, ma lo ricorderemo sempre come un grande, non per la sua bella voce, siamo d'accordo, vero? Insomma, lui ha grandi talenti, non quello vocale, per cui nel country invece dovresti avere una voce bella, limpida, pulita. Era un po' un'impresa per lui, ma si è sforzato.
Sì, e tra l'altro il disco apre con un duetto, la prima canzone del disco è
che duetto,
perché lui registra Girl from the North Country in duetto con Johnny Cash. Tra l'altro quello non è l'unico duetto che esiste tra Bob Dylan e Johnny Cash, perché ne hanno realizzati talmente tanti che si dice che potrebbe uscire anche un disco di duetti,
solo di duetti di Dylan e Cash.
Questo è l'unico che fa capolino nel disco, Girl from the North Country. E c'è una curiosità, perché all'interno di questo disco il bassista e chitarrista che suonava basso e chitarra elettrica nell'album era un certo Charlie Daniels.
Pensa un po', che poi avrebbe avuto tutta un'altra carriera.
Poi arriva l'ultimo lavoro di Dylan a Nashville del 1970, che è Self Portrait. Lui lo inizia negli studi di Nashville e anche e lì, diciamo, non è un disco country assolutamente, ma mantiene un po' la voce da crooner che aveva utilizzato nel suo disco Nashville Skyline, e quindi già lì si può sentire, diciamo, il post Nashville Skyline. E comunque un Dylan che ha ancora qualche residuo,
qualche traccia di country music nel sangue.
Country music. E tra l'altro la maggior parte dei musicisti che era presente in Nashville Skyline è presente anche in Self Portrait. Allora, che cosa più importante dell'impatto che Bob Dylan ha avuto nell'industria musicale di Nashville, più che altro, è stato quello di essere stato il primo artista rock a registrare a Nashville, perché tanti altri l'avevano fatto, ma erano artisti che potevano essere accomunati in qualche modo alla country music. Lui è stato il primo che non c'entrava nulla con la country music,
è andato solo per motivi,
ed è andato a Nashville. E questo ha aperto le strade a tutti gli altri artisti del rock che hanno deciso di andare a Nashville per registrare degli album.
Sciacquare i panni nel Cumberland.
Esatto.
È venuta così, sì.
Beh, io direi di fare una pausa, perché poi quando torniamo avrei ho altre due o tre cose da dire, perché il rapporto tra Bob Dylan e la country music non termina però nel 1970, quando lui esce con Self Portrait e quindi torna poi a registrare negli studi di New York. La canzone che vi vogliamo far sentire stasera è tratta ovviamente dall'album Nashville Skyline ed è forse il pezzo più country che c'è nel disco. Ne ho sentite tantissime, ce ne sono anche di famose dentro quel disco lì, vero?
E Lady Lay,
che è forse una canzone famosissima di Bob Dylan. Quella che vi vogliamo far sentire stasera invece è una canzone del disco ed è una canzone country, e questa è One More Night.
One more night, the stars are in sight, but tonight I'm as lonesome as can be. Oh, the moon is shining bright, lighting everything in sight, but tonight no light will shine on me. Oh, it's shameful and it's sad, I lost the only pal I had. I just could not be what she wanted me to be. I will turn my head up high to that dark and rolling sky, for tonight no light will shine on me. I was so mistaken when I thought that she'd be true. I had no idea what a woman in love would do. One more night, I will wait for the light, while the wind blows high above the tree. Oh, I miss my darling so, I didn't mean to see her go, but tonight, no light will shine on me. Shining bright, and the wind blows high above the tree. Oh, I miss that woman so, I didn't mean to see her go, but tonight no light will shine on me.
Questo era Bob Dylan.
Bob Dylan in versione Hank Williams, diceva, no?
Sentite la voce, non è la voce di che siete abituati a sentire nelle canzoni di Bob Dylan.
No, anche la voce sembrava un po' quella di Hank Williams, no?
Un grande. Beh, ma dicevamo che il rapporto tra Bob Dylan e la country music non termina nel 1970, quando registra l'ultimo disco nella città di Nashville, che è Self Portrait, perché Dylan e la country music si sono sempre un po' intrecciati in qualche maniera. Nel 2004 è uscita una compilation che si intitolava Dylan Country, in cui erano presenti cover di grandi artisti della country music che interpretavano canzoni di Bob Dylan, ma non erano canzoni registrate apposta per questa compilation, ma tantissime canzoni registrate nel corso degli anni. C'erano addirittura una versione di Waylon Jennings, di Buck Owens, amici suoi che magari si trovavano in studio, dicevano aspetta che canto una canzone tua, loro la mettevano via e poi l'hanno pubblicata in questa compilation. Poi arriva forse il regalo più grande che Bob Dylan ha fatto alla country music, cioè nel 2011, perché nel 2011 vengono ritrovati per caso da uno spazzino all'interno di un cestino fuori dalla sede della Sony, vengono trovati in un cestino una serie di quadernini,
di taccuini,
al cui interno c'erano delle canzoni iniziate ma mai terminate da Hank Williams. Stiamo parlando di Hank Williams. Queste canzoni sono state date a Bob Dylan e gli hanno detto finiscile tu e fai un disco, anche perché Bob Dylan fin dall'inizio l'ha sempre dichiarato in uno dei suoi modelli quando è iniziato quella sua carriera, è proprio Hank Williams.
E lo si sentiva anche in questo brano che abbiamo appena ascoltato.
Allora Bob Dylan cosa dice? Ok, io tutto sinceramente non le voglio finire perché non voglio prendere questa responsabilità. e quindi ha chiesto aiuto a grandi della country music e insieme hanno realizzato un disco che si chiama The Lost Notebook of Hank Williams. Al suo interno ci sono canzoni terminate da Alan Jackson, Merle Haggard, Pat Lee Loveless, Vince Gill, addirittura da Jack White, sappiamo è uno dei il grande chitarrista dei White Stripes. E vengono terminati, Dylan ha terminato una di queste canzoni e il disco è uscito nel 2011 ed è un album straordinario, secondo me, il grande regalo che Bob Dylan ha voluto fare alla memoria del suo idolo Hank Williams. Bene, abbiamo finito.
Ce l'abbiamo fatta.
Ce l'abbiamo fatta.
Abbiamo pensato anche di inserire nella puntata di stasera, in questo ultimo Country Music Rocks di quest'anno, un passaggio dedicato a un'altra band culto del rock, che forse è passato un po' inosservato il fatto che hanno avuto anche un momento importante di connessione con la country music, che sono i Dire Straits. I Dire Straits sono sempre stati, tra l'altro, adesso a posteriori vengono considerati un classico del rock, no? Però in realtà quando loro sono venuti fuori erano dei grandissimi anticonformisti, perché loro vengono fuori nel 1977, quindi in un momento in cui la gente è stanca di musica rock basata sul virtuosismo chitarristico, sui grandi assoli, e la moda del momento invece è una musica primitivista, il punk, che invece è rumorosa e molto molto elementare. E invece loro, in controtendenza contro tutto, se ne escono a fare un rock molto pulito e virtuosistico, perché il leader, la mente e il cuore di Dire Straits è sempre stato il chitarrista Mark Knopfler, che è anche il cantante, però come cantante non sarebbe passato la storia, come chitarrista è passato la storia.
È uno dei migliori del mondo, anzi forse a mio avviso il migliore
chitarrista. Io poi personalmente l'ho sempre amato tanto come chitarrista, tra l'altro lui ha una tecnica particolare nel suonare la chitarra, che oltretutto è una tecnica che è molto rara nel suo utilizzo nell'ambito del rock, e invece è abbastanza normale proprio nel country, che è il finger picking, cioè il pizzicare le corde della chitarra con i polpastrelli nudi invece con il plettro, con quel triangolino di plastica che si usa di solito quando si suona la chitarra rock o blues, e che dà un suono diverso. Tra l'altro lui poi lo fa in una maniera tutta sua, è un po' come uno di quei mancini che imparano a scrivere con la mano storta, no? Lui tiene il dito mignolo e il dito anulare piantate sul battipenna della chitarra come un sostegno e usa solo le altre tre dita, usa solo il pollice tenendolo dritto come Ponzi quando fa ok, e poi l'indice e il medio, e fa questo finger picking con questa strana postura della mano che si vede anche in molte foto, no? Tutta sua, e questo probabilmente ha contribuito a dare una sonorità tutta sua, perché quando tu senti suonare Mark Knopfler lo riconosci subito, cioè questo è Mark Knopfler, no?
Sì.
E loro hanno dominato un po' la musica rock classica negli anni 80, anche perché in quegli anni la facevano in pochi, no? Andava di moda New Wave, altre cose, e loro invece hanno tenuto accesa la fiammella del rock classico. Poi nel 1991 i Dire Straits hanno fatto il loro ultimo album, perché poi loro si sono fondamentalmente sciolti e Mark Knopfler ha proseguito come solista. Tra l'altro diciamo che i suoi momenti di gloria sono quelli con i Dire Straits, perché tutti ameremo sempre Tunnel of Love, Saltons on Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, i brani che lui ha registrato come Dire Straits. Poi lui è ancora in attività, fa ancora i suoi dischi, i suoi concerti, ma vive più del suo passato, no? Ecco, l'ultimo capitolo della storia di Dire Straits è il disco On Every Street del 1991, che è un disco nel quale non c'è nessuna delle canzoni probabilmente più famose e più amate delle Dire Straits, cominciavano un po' a aver esaurito la loro vena, e allora per trovare un po' di così di energie nuove sono andati a tingere proprio nell'ambito della musica country, che ricordiamolo in quegli anni lì in America stava trovando nuova energia. Infatti in questo disco c'è la pedal steel guitar in maniera molto insistente, e tra l'altro io poi avuto il piacere di vedere suonare qui a Verona in arena i Dire Straits nel tour di quel disco, si chiamava il Colin Elvis Tour, e c'era una presenza ancora più consistente della pedal steel guitar, quindi c'era un arrangiamento molto country anche dei loro brani precedenti, e tra l'altro nell'anno precedente, nel 1990, Mark Knopfler aveva fatto un disco in coppia con il chitarrista Chet Atkins, che è uno dei grandi chitarristi country della storia, intitolato Neck and Neck, e avrebbe proseguito poi su questo filone di intreccio con il country, che non ha più abbandonato, perché poi lui nel 2000 ha fatto un album che si chiama Sailing to Philadelphia, e la title track, la canzone che dà titolo all'album, è cantata in coppia con James Taylor, che non è a pieno titolo un artista country, ma al 50% sicuramente lo è. E più recentemente nel 2006, 9 anni fa, è uscito un disco che si chiama All the Road Running, che è un disco di duetti tra Mark Knopfler e Emmylou Harris, quindi un mostro sacro della country music. Quindi questa sua vena country è scoppiata nei primi anni 90 e non è più rientrata, diciamo. No,
è vero.
E noi stasera vi facciamo sentire un brano tratto da quell'ultimo album dei Dire Straits, da On Every Street.
Un brano molto divertente.
È un brano divertente, probabilmente è il brano più country di tutto il disco, ed è, direi, veramente un brano country puro. Proprio sì, non è una canzone rock, è una canzone country. All'epoca, soprattutto qui in Europa, faceva strano dirlo, quindi non ce lo siamo detti, no? È passata un po' sotto silenzio questa cosa, ma in quel momento i Dire Straits facevano delle canzoni country. Se adesso le ascoltiamo con l'orecchio di adesso, che è più abituato, perché adesso la musica country ha più spazio anche qui, è inequivocabile il fatto che ci sono dei Dire Straits in versione country al 100%. E allora stasera non potevamo non infilare in questo country music rock, in questo momento Dire Straits, con questa canzone tratta dall'album On Every Street, che si intitola The Bug.
Well, it's a strange old game, you learn it slow. One step forward and it's back to go. Standing on a throttle, you're standing on a brake. In a groove,
sometimes you're the bone, sometimes
Dire Straits, The Bug, e abbiamo avuto un altro momento di country fatto dai rocker, e veramente fatto bene, perché era suonata meravigliosamente.
Veramente, veramente bella.
Siamo in chiusura ormai.
Siamo in chiusura, dobbiamo salutarci, e anche velocemente, perché voglio dare spazio all'ultima canzone.
Chiudiamo con un pezzone.
Guardate, guardate pazienza, ma
noi
veramente a livelli
ci troviamo
elevati.
Venerdì prossimo, abbiamo ancora 3 puntate, perché arriveremo al secondo venerdì di giugno con Country Nation, no? Due? Ne abbiamo
due puntate, con questa stasera sono 3.
Vabbè, è vero, sarei con quelle stasera. Che tristezza.
Ormai è finita, quindi ne
è vero, abbiamo ancora 2 puntate perché arriveremo al secondo venerdì di giugno. La matematica non è stata mia forza. E quindi ci salutiamo con dispiacere, perché ormai siamo gli sgoccioli.
Sì, però vi voglio far sentire questo pezzo.
Un pezzo meraviglia.
È una delle canzoni più famose della storia del rock.
Sì, questa volta bisognava proprio dirla questa frase.
Tutti conoscono questa canzone. Ed è una canzone dei Led Zeppelin. Scritta da Jimmy Page e Robert Plant, inserita nel loro quarto album in studio, quell'album che non ha mai avuto un nome, ma che da tutti viene chiamato Led Zeppelin 4.
E stasera è il nostro Country Music Rocks 4, quindi ci stava proprio bene.
Ed è una cover del 2002. Ovviamente per fare una canzone di Led Zeppelin bisogna scomodare la regina della country music, Dolly Parton.
Ragazzi,
adesso
stasera...
voi dite, scusate, ripetiamo, Dolly Parton che fai Led Zeppelin?
Chiudiamo veramente la grande, o no?
O no? Tra l'altro questa canzone, quando è uscita, ha avuto anche una reazione positiva di Robert Plant, che è stato piacevolmente sorpreso dal risultato, e devo dire che ha ragione, perché sinceramente non avrei mai detto una cosa del genere, ma funziona in una maniera
sì,
incredibile.
Sulla carta dice no, Dolly Parton che fa le Zeppelin,
non si può.
Altro che Fate Hill che fa Janis Joplin, poi andiamo fuori dai binari.
E invece qui rende alla grande. Allora noi vi salutiamo, vediamo appuntamento la prossima settimana, e questa è Dolly Parton con Stairway to Heaven.
Sometimes I